Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time, subito dopo mezzogiorno è il momento del giustiziere, Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti abbiamo ripreso al volo perché è un periodo incredibile di impegni.
No, impegni, cioè, dicevo, le mie giornate sono veramente molto corte per ora, perché tutto talmente concentrato che io non riesco a capire cosa devo fare prima, però ovviamente questo spazio è diciamo il primo al traguardo del mio cuore, come
hai
si
capito.
Dice...
Bello sentirtelo dire.
Però è faticoso. Oggi fra l'altro è una giornata, l'avete detto anche voi in precedenza, è una giornata molto importante.
Ci sono diverse ricorrenze,
non da poco, e soprattutto come capirai, come capiranno sicuramente meglio di noi i nostri ascoltatori, è un intreccio di ricorrenze che... in qualche modo ci dice molto del paese nel quale viviamo e soprattutto nel paese nel quale abbiamo vissuto, perché proprio esattamente oggi nel 1978, quindi esattamente 39 anni fa, veniva ucciso Peppino Impastato e veniva ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro nella famosa via Caetani a Roma. Era proprio l'intreccio fra queste due storie, che sono due storie dal punto di vista, diciamo, narrativo bellissime, hanno ispirato film, tutti film molto belli, anche I Cento Passi è molto bello, anche il film su Moro è molto toccante. Sono delle storie appunto molto belle, perché sono articolate, perché una storia è bella perché ha molti bivi, offrono molte chiavi di lettura, ma io sono, diciamo, un po' attratto ovviamente da questo per via proprio della mia indole, del mio mestiere, cioè. Però ovviamente sono due grandi tragedie.
E poi si tratta di storie che in base a chi te la racconta è completamente diversa.
Esattamente,
cioè,
bravo.
Sono punti di vista incredibili.
Caleidoscopiche, ecco. E a seconda, sai com'era il caleidoscopio? Non so se...
Come lo giri cambia il colore, che restituisce un colore diverso.
L'hai visto mai un caleidoscopio?
Sì.
Cioè sei nella fase dell'età di quelli...
Sì.
Io l'ho beccato.
Andavo al Mamiani nell'aula di scienze, che c'era una cosa incredibile, guarda, c'era di tutto, esatto. Abbiamo visto l'impossibile lì.
E comunque sono storie appunto caleidoscopiche. Cioè, a seconda di come tu giri lo sguardo e a seconda di come tu fai ruotare i pensieri, andiamoci in questa maniera, a seconda di come tu metti regoli la focale, diciamo, dell'obiettivo, puoi vedere qualcosa o puoi vedere qualcos'altro. Ovviamente vedi tutte cose assolutamente compatibili tra loro, cioè non c'è la chiave di lettura, purtroppo è unica. Però ci sono, diciamo, varie...
La linea narrativa è diversa.
Molto bene, esatto. Ci sono varie profondità di approccio.
Se pensiamo che l'epilogo di Peppino Impastato più volte è stato raccontato come un uomo che è morto mentre tentava di fare un attentato all'inizio.
Esattamente, ne
parleremo. Che è una cosa incredibile questa.
Ne parleremo, esatto. Appunto, in quest'ambito sono due storie che raccontano l'Italia di quegli anni, cioè gli anni di piombo, gli anni delle BR, gli anni della forza di questa associazione
dei comunicati,
assolutamente sì, tremendo, con i giornali,
il comunicato numero 18, come mamma mia,
di questo trasversalismo anche, perché non era una banda criminale che diciamo assaltava le gioiellerie per far cassa. Non erano le bandi criminali del nord, i vari belli, come si chiamavano?
Non era la Una Bianca, era la Magliana.
No, questi erano insegnanti universitari, erano operai insieme, erano insegnanti di scuola, erano casalinghe, erano gente votate alla lotta armata, ma una lotta assolutamente dissennata, e che fecero piombare l'Italia, come molti di noi ricorderanno, in quella stagione tremenda che fu chiamata Anni di Piombo. È una stagione che ha anche qui molti lati oscuri che non sono mai stati chiariti del tutto. Basti dare un'occhiata alle sentenze che riguardano molte stragi di quegli anni 70. Sono sentenze che si chiudono lasciando, diciamo, dei varchi di dubbio immensi. Sono sentenze a forma di punto interrogativo, come scrissi una volta. E perché? Perché c'è comunque sempre l'ombra, lo zampino, scusate, diciamo il combattimento tra i termini, lo zampino di una manina, cioè comunque c'è sempre l'ombra dei servizi segreti deviati.
Sì.
La cosa incredibile di questo paese, che si dice moderno, che si dice proiettato nel futuro, che è stato governato dal Partito dell'Amore, poi che non era quello di Cicciolina,
no.
che è stato governato da un quarantenne, no, non c'è mai stato nessuno, neanche Cossiga, che ai tempi si scriveva con la K sui muri, non è stato mai in grado questo paese di rompere questi silenzi. Cioè, figuratevi, noi siamo un paese dove è caduto un aereo con 80, mi ricordo, passa civili,
è stato buttato giù
a bordo, e nessuno mai ha saputo realmente cosa sia accaduto. Noi lo sappiamo perché ne abbiamo anche parlato, facendo un po' la somma quasi algebrica delle varie verità, siamo arrivati alla verità più plausibile.
Ma
diciamo,
nessuno riesce a dirlo ufficialmente.
Esatto, c'è anche una sentenza in qualche modo, ma nessuno riesce a dirlo. Stessa cosa per quel periodo degli anni di piombo, ci sono appunto, c'è questo piombo che non è soltanto il piombo delle pallottole, ma è il piombo proprio del rivestimento di questa che ci separa, diciamo, del muro che ci separa da questa verità. Ora immaginate un muro di piombo quanto riesce a resistere. Contemporaneamente abbiamo l'anniversario di Impastato, che è un'altra storia di cui parleremo oggi tratteremo
tutte e due,
non soltanto Impastato, perché ecco. Moro è una cosa, diciamo, che bene o male, diciamo, magari tratteremo un'altra volta. Oggi abbiamo fatto un percorso un po' diverso. Impastato è una storia che ha anche moltissimi misteri, uno dei quali, fra l'altro, lo dico qui in anteprima, verrà affrontato il 23 maggio al Teatro Massimo nel corso di questo spettacolo che abbiamo, di quest'opera che abbiamo scritta io e Salvo Palazzolo, che è dedicata, di cui magari parleremo fra qualche giorno, che si intitola Le parole rubate, e che è dedicata che racconta, diciamo, i misteri di quei 57 giorni che separano la strage Falcone dalla strage Borsellino, o meglio la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio. In questa narrazione nella quale noi ci siamo addentrati un anno fa e dalla quale siamo usciti con un discreto shock, diciamo, soltanto in tempi recenti, in questa narrazione c'è spazio anche per l'omicidio Impastato, perché abbiamo scoperto che sono delle analogie che comunque portano tutto quello che è accaduto negli ultimi, gran parte, ecco, dei delitti eccellenti, chiamiamoli così, degli ultimi anni, hanno un filo comune, che è un filo comune molto chiaro, molto definito. Cioè non c'è nessun complotto dietro, è una cosa che è scritta e addirittura noi la mostriamo con una fotografia che spiega esattamente quello che accade.
Mi ha messo una curiosità incredibile addosso.
ne parleremo sicuramente
al più presto,
da qui al 23 maggio. Questo è il motivo per cui sono un po' incasinato in questo momento. Comunque colgo l'occasione allora per dirlo: 23 sì. maggio, ore 20, Teatro Massimo di Palermo, Le parole rubate, uno spettacolo scritto da me e da Salvo Palazzolo, che è un bravissimo collega di Repubblica, interpretato da Ennio Fantastichini, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, un grande regista, e con le musiche di Marco Betta.
Ripetiamo il 23 maggio perché c'è chi ha capito il 3 maggio.
No, il 23 maggio, ore 20.
Okay.
E poi soprattutto anche una scena molto bella, molto particolare. Vi anticipo soltanto che diciamo grandi protagonisti di questa di questo teatro d'inchiesta saranno il computer di Falcone, quello vero, e la borsa del Borsellino, quella vera. sul palco. Perché da lì noi partiremo per raccontare questa storia che vi assicuro è una storia incredibile, con la grande orchestra del Teatro Massimo,
ovviamente,
e con le musiche, dicevo, scritte da un grande compositore che è Marco Betta.
Mamma mia.
Wow, allora,
abbiamo tutti gli input per cominciare.
Tra l'altro non c'era messa questa cosa di...
Però quando si parla di cose così interessanti tu parti, non sai bene dove si finisce, perché comunque dai, mi hai rapito con questa cosa qui.
Faremo in modo di parlare.
Abbiamo giusto il tempo di introdurre invece come inizia la storia che ci porta oggi a parlare di Peppino Impastato.
Sì, la storia di oggi inizia il 5 gennaio 1948 a Cinisi, piccolo paesino in provincia di Palermo, in una famiglia mafiosa. Luigi Impastato era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Voi sapete che c'era questa abitudine di mandare al confino, molti di questi li mandavano per esempio a Ustica, dove c'è una bellissima mostra su questi confinati. Lo zio Impastato e altri parenti erano mafiosi e il cognato appunto del padre era il capomafia di Cinisi, chiamato Cesare Manzella, e questo capomafia era stato ammazzato nel 1963 in un agguato, diciamo, con una delle prime autobombe, forse la prima, un Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. E questa è la storia di Peppino Impastato,
che noi riascolteremo e magari riscopriremo nei dettagli tra qualche istante qui al Giustiziere su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano? Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Trust in the universe. When you're lost and you're left and it's getting worse, they're the ones who you know will get you back. We are strange, and it ain't never, ever, never gonna change. Ah, ooh, la 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 la, yeah, yeah. Ah, ooh, la 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 la, yeah, yeah.
La voce di LP, questo è Strange, questo è Il Giustiziere, sempre con Jerry Palazzotto. Qui sono le 12:27 minuti.
E quindi abbiamo fatto il primo passo in questa storia che ci porta a parlare di Peppino Impastato oggi.
Sì, abbiamo descritto, diciamo, la famiglia. Perché okay. Peppino Impastato nasce in una famiglia mafiosa. Il padre, appunto, abbiamo visto al confino, ma soprattutto c'è la grande, diciamo, il gran peso del cognato del padre, che era appunto questo capomafia che si chiama Manzella, che poi viene ucciso nel 63 in questa prima autobomba al tritolo siciliana, diciamo.
Okay.
Però Peppino Impastato ha già una sorta di seme della ribellione dentro di sé, perché lui rompe subito col padre e addirittura il padre lo caccia di casa. Lui se ne fa ovviamente un motivo di orgoglio e lui materialmente comincia subito, sin da ragazzo, questa attività febbrile politica e cultura antimafiosa. Ecco, qui apriamo una piccola parentesi: Peppino Impastato è un vero antimafioso, è un vero antimafioso da studiare, perché è un antimafioso che parte dal basso, cioè non frequenta i salotti perché materialmente non ne ha,
non
la
ci sono, cioè,
esatto,
salotti
non, ma non ha a quel tempo, quantomeno c'erano, tant'è vero che poi erano quelli, diciamo, delle persone storte, però non li frequenta perché materialmente lui è un contestatore, però è uno che comincia a capire quali sono i meccanismi che possono realmente far saltare i nervi ai mafiosi. Uno di questi è l'ironia, è la presa per il culo. E quindi questo è una cosa che assolutamente nuova per quel paese, per quella
questo
cultura.
Questo segno di riverenza è qualcosa di inaspettato quasi.
C'erano stati ovviamente degli antimafiosi già in quelle zone, in quei periodi, sindacalisti, ma erano, diciamo, degli antimafiosi che si muovevano secondo metodi classici, secondo i canoni dell'attacco argomentato, dell'estremo eroismo, perché allora si era realmente nudi,
si andava con l'arma bianca all'assalto.
Esattamente,
in buona sostanza.
Immaginate una cosa del genere a Cinisi, ragazzi, cioè non, già a Palermo era davvero, diciamo, da eroi, ma a Cinisi era incredibile. E quindi lui invece scopre quest'arma dell'ironia. Nel 65 lui fonda un giornalino che si chiama L'Idea Socialista e soprattutto aderisce al PSIUP, e quindi questi gruppi, diciamo, dell'ultrasinistra. Lui, diciamo, comincia da lì a dirigere questi, diciamo, gruppi comunisti. Qual è il primo impatto che c'è per cercare di portare avanti le vere idee di sinistra? È quello, diciamo, delle lotte dello sposare le lotte dei contadini che sono stati espropriati per la costruzione di una pista dell'aeroporto di Palermo,
che è l'unico punto dove non si sarebbe dovuto costruire,
esattamente,
in buona sostanza.
E attenzione, perché fra l'altro proprio la costruzione dell'aeroporto di Cinisi con gli appalti dell'aeroporto, scusate, di Punta Raisi, oggi aeroporto Falcone Borsellino, nonostante micciché, l'aeroporto porto di Cinisi è un non si può
questa
dire.
Puntualizzazione
è bella. Questa cosa. No, perché no. È vero, io ricordo la discussione, è
vabbè, ma non è un,
ne parliamo dopo, non usciamo dalla storia,
no, ma figuriamo che ormai qua abbiamo dei deragliamenti frequenti e dobbiamo stare attenti a parlare di strade ferrate nel caso di Impastato, perché purtroppo la storia
l'epilogo
finisce,
è proprio lì che
finisce su una strada ferrata, su una linea ferrata, e quindi lui conduce queste lotte di contadini che sono state espropriate dei terreni per costruire la famosa terza pista all'aeroporto l'aeroporto di Palermo. Tenete conto che appunto sul business della costruzione dell'aeroporto, diciamo, lì gioca tutto la mafia, perché fra l'altro è in territorio di Cinisi gran parte dell'aeroporto e tutto ruota intorno ovviamente al grande capomafia di Cinisi, che è Gaetano Barlamenti. Nel 76, perché siamo nel 65, nel 76 lui costituisce un gruppo che si chiama Musica e Cultura. La sua fantasia, diciamo, si arena soltanto nel trovare i titoli delle cose, perché poi per il resto, per più da stato, è un genio. Ma lo chiama Musica e Cultura così, perché evidentemente aveva sonno quella sera. E lui comincia a fare proprio le tipiche attività culturali. Cioè, allora c'erano, che so, il cineforum, i dibattiti, il teatro, la musica, queste cose proprio da anni 70, con le grandi discussioni, con questi, in questi locali pieni di fumo, dove comunque, diciamo, nascono delle grandi idee. E nello stesso anno, siamo quindi nel 1976, fonda Radio Out. Radio Out è, diciamo, il culmine della sua attività antimafiosa, perché Radio Out è una pietra miliare nella storia proprio della radiofonia in generale, ma quasi mondiale. Perché? Perché la prima radio è una radio fatta con mezzi poverissimi,
cavi volanti, ecco,
esattamente, ed è una cosiddetta radio libera, perché ricordate, si chiamano le radio libere,
diciamo che era un periodo storico in cui
c'è una esisteva. Bellissima canzone di Eugenio Finardi, Radio, se potessimo trovarla, se è una radio libera, è libera veramente.
Piace anche di più perché libera la mente,
esatto. Se la troviamo, la dedichiamo magari un po' di spazio a questa canzone che è bellissima. Fonda Radio Out, e da Radio Out non trova meglio di fare che denunciare ovviamente i crimini e gli affari diciamo dei mafiosi, non soltanto di Cinisi ma anche di Terrasini, perché lui non si lascia, non lascia nulla da parte. Il suo obiettivo principale è Tano Badalamenti, il capomafia, che lui chiama Tano Seduto, che aveva appunto un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga. Tenete conto che Badalamenti è il primo grande boss della droga, attraverso cosa? Il controllo all'aeroporto di Punta Raisi,
ovviamente,
che
sì,
l'aveva lì. Il programma più seguito di Radio Out si chiama Onda Pazza a Mafiopoli, e noi ora ne ascoltiamo un brano per capire esattamente
di
cosa,
che si tratta,
cosa faceva quel matto lucido di Peppino Impastato.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, sì, lo Z11.
Il grande capo, Tano Seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia
che
è riunita.
Badalamenti, Tano Seduto.
Si aspetta il verdetto. Si aspetta il verdetto.
Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua. C'è Mano Cusuta Mano, poi c'è Guarara Galante, eccolo là con il suo bel pennacchio, poi c'è anche l'esploratore Impari, deve essere un pari di Inghilterra, e infine a presiedere questa seduta veramente in tutta la sua maestosità
Ci sono tutti.
C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli.
Questa è Radio Out.
Esattamente, questa è Radio Out e questa è Onda Pazza, che è il programma più seguito. Capite che, diciamo, fare una cosa, dire cose del genere
a 100 passi dalla casa vera di Badalamenti, peraltro,
cioè, prendere in giro in questa maniera così dura uno dei boss più potenti e viverci appunto a 100 passi di distanza era indice veramente di una follia meravigliosa, ma soprattutto di un coraggio incredibile. Ecco perché dicevamo noi poc'anzi, cioè, questo qui siamo veramente nelle fondamenta di un'antimafia militante che dovrebbe essere studiata a scuola. Ora non so io cosa si insegna in questo momento, diciamo, nei programmi delle scuole medie, dei licei. Io immagino che qualcosa di questo si dica.
Forse adesso, ma Peppino Impastato è passato sotto ombra per decenni. Cioè, se ne parla oggi, ma nella mia epoca scolare non si è mai parlato di Peppino Impastato.
Certo.
Mai, mai, completamente.
E comunque, nel 78, quindi 2 anni dopo aver fondato Radio Auto, lui si candida nella lista di DP, di Democrazia Proletaria, alle elezioni comunali. Ma non fa in tempo a sapere l'esito delle votazioni, perché dopo una serie di avvertimenti che lui aveva puntualmente ignorato nel corso della campagna elettorale, lui viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. E qui si apre un capitolo davvero incredibile. Vuoi per i depistaggi che vengono messi in atto, vuoi proprio per l'esca che viene buttata, lanciata ai giornali, alle forze dell'ordine, alla magistratura, alla quale tutti abboccano. Cioè, non c'è barlume di lucidità
di nessuno nell'analisi.
Che cosa accade? Lui viene, diciamo, con questo cadavere, come molti sanno, viene inscenato un attentato. Cioè, tentano di distruggere la sua immagine, così come hanno distrutto il suo corpo, perché lui viene dilaniato da questo esplosivo. Addirittura, strategia, la stessa vittima, cioè lui, doveva apparire come suicida, perché stava, diciamo, secondo i piani, stava ponendo una carica di tritolo sotto, diciamo, il suo stesso corpo messo adagiato sui binari della ferrovia. Quindi immaginate che scarsa fantasia, ma soprattutto che scarso livello di lungimiranza.
O forse era l'arroganza di chi sapeva che non si sarebbero fatte domande per un bel po'.
Esattamente, incredibile. Cioè, comunque, pochi giorni dopo, gli elettori di Cinisi votavano ancora il suo nome. Diciamo, lo hanno eletto simbolicamente al Consiglio Comunale, nel senso, per dire che comunque Cinisi non era un posto dove c'era tutta gente che abboccava ai facili ami di Mafiopoli, ora sì. Ci vuole per usare un termine di Impastato, ma era anche un posto dove c'era una gioventù forte, che erano fra l'altro gli amici di Peppino Impastato, e dove c'erano persone che erano in grado di non piegarsi a una verità ufficiale. Ma il resto lo diremo,
lo scopriremo tra qualche minuto.
Lo scopriremo solo vivendo, come
ovviamente.
Al solito.
Quello è Battisti, però.
Lo so.
E noi lo scopriremo qui al giustiziere tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Oggi il paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. Fuga dall'inferno, finalmente in viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene? Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita al largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Di dove siete? Com'è che state? State bene, estate. Di dove siete? Com'è che state? Ci state bene, estate. Eppure non partiamo mai, ci allontaniamo solo un po'. Diamo alla vita un'ora, perché il ritorno sembri nuova. Davvero non andiamo mai oltre le nostre suole. Tieni il tempo, gira come gira il vento.
Oh. dietro le spalle un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla normalità, lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate.
Il nuovo di Francesco Gabbani, Tra le granite e le granate. Noi invece ritorniamo a discorsi molto più seri, perché parliamo di Peppino Impastato. Oggi appunto la ricorrenza sono i 39 anni dalla morte di Peppino Impastato.
Sì, a proposito di granate parliamo di tritolo, perché, esatto. Perché siamo arrivati nel raccontare questa storia che appunto nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978 viene trovato il corpo di Peppino Impastato dilaniato da questa carica di tritolo. Si pensa, o quantomeno si sposa immediatamente la tesi del suicidio, addirittura quella dell'attentato, sì. non riuscito, appunto l'attentatore sarebbe stato addirittura Peppino Impastato, perché come è noto per demolire le idee di una persona non basta ucciderla, ma bisogna screditarla, secondo proprio il principio fondamentale, diciamo secondo il dettame mafioso, ma non soltanto, perché questa non è soltanto una storia di mafia, è ormai una cosa acclarata. Il delitto comunque appunto diciamo si inerpica attraverso diciamo mille piste, addirittura si trova una lettera che in realtà sarebbe stata scritta mesi prima, nella quale si sostanzia un po' l'ipotesi del suicidio, ma stavo dicendo, il delitto che è avvenuto nel pieno della notte non ha comunque l'eco mediatico che meriterebbe, perché proprio in quelle stesse ore viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro in via Caetani a Roma.
E lì l'Italia si ferma letteralmente.
Esattamente. La matrice mafiosa del delitto però verrà fuori soltanto grazie proprio all'attività della madre di Peppino, Felicia Bartolotta, che è morta nel 2004, e del fratello Giovanni, che anche loro, e magari anche tardivamente, rompono pubblicamente con diciamo la forte parentela mafiosa, ma anche la matrice mafiosa viene anche portata avanti, viene individuata grazie anche all'attività di Umberto Santino e della moglie Anna Puglisi, grazie anche al grande lavoro fatto dal Centro Siciliano di Documentazione di Palermo, che viene fondato nel 77 e che viene proprio intitolato a Impastato. Sulla base di questa documentazione raccolta, sulle denunce presentate dalla Bartolotta e da tutte queste persone, anche gli amici di Peppino Impastato, viene riaperta l'inchiesta giudiziaria. Perché ricordatevi che siamo fermi al fatto che questo è stato un suicidio,
o un attentato finito male,
che si è ritorto contro.
Finito male. Il 9 maggio del 79 il Centro Impastato organizza la prima manifestazione contro la mafia della storia d'Italia.
Bene.
Quindi pensate un po' che forza che riescono ad avere queste persone da un posto che era diciamo
una roccaforte, inutile sì, prendersi
esattamente,
in giro.
È come un fiore che viene da un campo di rovi, e loro a un certo punto riescono a far sorgere diciamo questo grande campo invece di fiori, tant'è vero che fanno questa prima manifestazione antimafia, vengono addirittura 2000 persone che arrivano da tutto il paese, e lì la storia cambia. Però prima di raccontare come cambia la storia, io volevo saldare il debito con i nostri ascoltatori.
Sì, debito musicale con Finardi, in questo
sì,
caso.
Signore, perché avevamo parlato di una canzone.
Sì, di Eugenio Finardi e della radio.
Sì, è dal suo storico album Diesel, che quest'anno fa appunto 40 anni, 1977, La radio.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente,
dentro nelle case ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
E se una radio è libera, mi piace ancora di più perché libera la mente. Sono delle parole che sono proprio scritte, no, praticamente su Radio Out.
Sì, esattamente. E infatti il motivo per cui abbiamo voluto mettere questa canzone, che è proprio è l'immagine di Radio
Out. Cucita addosso, sì, Radio
sembra
Out.
Fatta, diciamo, proprio per celebrare in passato le sue idee, diciamo, felicemente rivoluzionarie. Ma la storia di Impastato sarebbe incompleta se non raccontassimo anche gli strascichi giudiziari,
sì,
che sono particolarmente lunghi e sofferti. Noi qua per motivi di tempo faremo una
dobbiamo
cosa
fare
molto...
come nel chiudere dei film, che ti dicono il personaggio è successo questo ha fatto quello.
E allora nel 1986 il Centro Impastato pubblica un volume e un dossier. E in questo volume, in questo dossier, il Centro Impastato indica come mandante del delitto il boss Gaetano Badalamenti, che nel frattempo si è beccato 45 anni di reclusione per la famosa Pizza Connection ed è stato condannato a New York ed è in America. Nel gennaio dell'88, appunto, sulla scorta di queste rivelazioni, il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Però nel 1992 lo stesso tribunale decide l'archiviazione del caso Impastato, perché pur ribadendo, diciamo, la matrice mafiosa, dice insomma non si possono individuare materialmente i colpevoli, pur, diciamo, ritenendo possibile, diciamo, la responsabilità dei mafiosi di Cinisi che erano alleati dei corleonesi. Ma il Centro Impastato non si dà per vinto.
Ovviamente.
E due anni dopo, cioè nel 94, si batte nuovamente, presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, insieme addirittura a una petizione popolare. Queste sono persone le quali andrebbero fatte statue, diciamo. E anche in questo caso loro danno un'indicazione, perché la cosa la grande cifra del Centro Impastato è che è fatto da gente che studia, cioè, è fatto da gente che sa le cose più di chi dovrebbe saperle. Nello specifico loro dicono: riaprite questa inchiesta e addirittura andate ad ascoltare il nuovo collaboratore di giustizia Salvatore Palazzolo, che era affiliato alla mafia di Cinisi. Ancora due anni dopo, quindi nel 1996, sempre al Centro Impastato, e la madre e il fratello di Peppino Impastato presentano un esposto perché chiedono di indagare su alcuni episodi non chiari, fra cui un particolare comportamento dei carabinieri che subito dopo il delitto. Questa è una circostanza che anche noi andiamo a snocciolare nell'opera di cui parlavo all'inizio, in parole
quella
rubate,
del 23 maggio,
perché sì, perché la cosa incredibile è che appena è morto Peppino Impastato, alcuni carabinieri si presentano a casa di Peppino Impastato e vanno a sequestrare una serie di documenti, in particolare una cartella che riguardava l'organizzazione Gladio, che vedeva su una sua inchiesta, che lui fa un'inchiesta sulla strage di Alcamo Marino. È una storia lunghissima, sì, da raccontare, dove si ipotizza in pratica la strage di Alcamo Marino. Furono uccisi due carabinieri e nella quale furono accusati, diciamo, alcuni militari comandati appunto da questo Giuseppe Russo, e in pratica a quanto pare furono estorte delle false confessioni. E questa strage era probabilmente legata a cose di mafia e all'organizzazione Gladio. Questo tema indaga Impastato e ha dei documenti a casa. Morto Impastato, la prima cosa che fanno i carabinieri,
vanno
a prendere questi documenti, e questi documenti scompaiono,
ovviamente.
Cioè non vengono più restituiti alla famiglia. E quindi, tornando alla nostra narrazione, nel 96 la madre e il centro Impastato e il fratello di Peppino Impastato dicono: andate a indagare su questi carabinieri. Finalmente, diciamo, la macchina giudiziaria si rimette in movimento. In pratica viene ascoltato questo Palazzolo, Salvatore Palazzolo, che è un boss che ha cominciato a collaborare con la giustizia, e Palazzolo appunto indica in Gaetano Badalamenti il mandante dell'omicidio, insieme al suo vice, che si chiama Vito Palazzolo. E finalmente nel 1996 l'inchiesta viene riaperta nuovamente. Ci sono una serie di passaggi giudiziari. Badalamenti in pratica chiede il giudizio immediato, sapete, sono questi riti alternativi. Insomma, si arriva al 2001, quindi ragazzi, siamo
sostanzialmente recente,
un nuovo millennio.
Esattamente, la storia è iniziata nel 78 e solo nel 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a oltre 30 anni di reclusione. Nel 2002 anche Badalamenti è stato riconosciuto colpevole ed è stato condannato all'ergastolo. Credo che sono morti tutti poi questi.
Sì, alla fine sì.
Questa è la storia di Peppino Impastato. Ho fatto delle corse incredibili alla
però
fine
per
cercare di raccontarla tutta, però è davvero un personaggio che meritava almeno anche nel nostro piccolo
un approfondimento
del genere. Yes.
E allora io ringrazio Massimo Pisciotta,
Tancredi Bua,
Geri Palazzotto e Pierluigi Monforte alla parte tecnica. Noi ritorniamo domani sempre con il giustiziere, sempre qui su Radio Time dalle 12 alle 13. Adesso vi lasciamo a Time for Life con Simona Farà e Valeria Adamo, sempre qui su Radio Time,
Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.